Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Diverse personalità di primo piano del regime iraniano uccise in attacchi mirati israeliani e la guerra è oramai alla seconda settimana. Sembra intanto non avere prospettive il tentativo di rilancio della via negoziale abbozzato ieri da Francia, Regno Unito e Germania. Il villaggio grigionese di Brienz ancora in zona rossa, una nuova frana incombe per gli sfollati, l'ipotesi rientro è sempre più remota. Un anno fa il nubifragio in Mesolcina, la valle si è risollevata, ad eccezione della località di Sorte, il cui futuro rimane da scrivere. Lo sport calcio: Gianni Aglioschi torna a Lugano dopo 8 anni, il laterale ha firmato un biennale. Nel 9° giorno di guerra Israele ha condotto una lunga serie di uccisioni mirate con missili e con autobombe. Colpiti 2 comandanti dei guardiani della rivoluzione iraniani, responsabili, secondo il ministro della difesa israeliano, del sostegno finanziario e militare a Hamas e agli Hezbollah. Uccisi anche uno scienziato nucleare e sua moglie e alcuni comandanti della difesa antiaerea. Intanto in Israele il capo di Stato Maggiore, in un messaggio alla popolazione, ha detto di prepararsi a una guerra prolungata. E ora in studio con altri aggiornamenti c'è Bettina Müller.
Cominciamo dalle uccisioni di questa mattina. Il ministro della difesa israeliano Katz ha detto che i 2 guardiani della rivoluzione colpiti erano l'anello di congiunzione tra l'Iran, Hamas e la strage del 7 ottobre. Uno di loro, Saeed Izzadi, è stato ucciso nel suo appartamento, un altro con un'autobomba. E poi ci sono altri 3 membri dell'unità nella città di Khorramabad. Intanto la polizia iraniana ha arrestato 22 persone che ritiene essere delle spie al servizio di Israele, ma secondo un ONG norvegese le persone arrestate in Iran per presunto spionaggio sarebbero già oltre 200. Oggi il Ministero della Sanità iraniano ha pubblicato anche il bilancio delle vittime dopo oltre una settimana di guerra. Indicano 430 persone morte e 3.500 feriti. Poi c'è un altro sviluppo da tenere d'occhio. Stamani è il sito nucleare di Isfahan che Israele ha appena bombardato con 50 aerei. E bisogna tener conto del fatto che le informazioni dall'Iran sono limitate, internet è in parte bloccato e anche molti sistemi di messaggistica. Le immagini che girano sono per lo più quelle della TV di Stato iraniana.
E sull'altro fronte, qual è invece il bilancio dei danni e delle vittime in Israele?
Beh, finora ci sono 24 civili uccisi e oltre 600 feriti, questo è il bilancio ufficiale. Un missile iraniano ha sfiorato ieri la torre simbolo della città portuale di Haifa nel nord di Israele e un altro attacco ha anche colpito paradossalmente la moschea più antica della città. A Haifa infatti vivono parecchi palestinesi e arabo-israeliani e sono già 2 le moschee pesantemente danneggiate.
E per concludere, sul fronte diplomatico, che cosa si sta muovendo?
Il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ieri era a Ginevra in dialogo con gli europei, oggi è a Istanbul dove incontra i ministri degli esteri del Medio Oriente. Ha detto che un coinvolgimento degli Stati Uniti in guerra sarebbe estremamente pericoloso per tutti. Questa potrebbe essere una minaccia di colpire le basi militari americane in Medio Oriente. Ricordiamo, ci sono 40.000 soldati americani in questa zona e questo coinvolgerebbe anche i paesi che le ospitano. Ieri a Ginevra il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che l'Iran è stato aggredito mentre stava negoziando, che la condizione per una ripresa del negoziato è un cessate il fuoco e che i paesi che non si impegnano a fermare l'attacco israeliano e a condannarlo rischiano di essere ritenuti complici.
Bettina Müller, gli aggiornamenti al 9° giorno di guerra tra Israele e Iran. E proprio a questa guerra tra Israele e Iran è dedicato anche il nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori. Ospite è il collega Alberto Zanconato, che ha vissuto per 13 anni in Iran e ci racconta in questo estratto che andiamo a sentire il perché di tanta efficacia da parte di Israele nel colpire i vertici militari, scientifici e politici del paese.
Sì, attacchi missilistici e attacchi con droni mirati, gli attacchi agli appartamenti, alle case dove vivevano questi responsabili militari presi di mira, e si è visto in alcune torri residenziali e sono stati presi di mira soltanto i piani dove c'erano questi appartamenti e magari il resto dell'edificio non è risultato praticamente toccato. Quindi questo fa vedere come Israele abbia agito sulla base di informazioni molto precise, e questo mette in luce forse l'aspetto di maggiore debolezza in questo momento dell'Iran, cioè quello che Israele è riuscito a penetrare, a infiltrare anche il regime a livelli molto alti, basandosi su dati estremamente precisi e dettagliati.
E questo era un estratto di Israele versus Iran, la nuova puntata del nostro podcast Il Mondo là fuori, che trovate sull'applicazione RSI Play, su Spotify e su altre piattaforme di podcast. Ora dall'interno, i nuovi aerei da combattimento F-35 che la Svizzera ha acquistato dagli Stati Uniti per 6 miliardi di franchi potrebbero costare molto di più di quanto previsto. Già erano stati avanzati dubbi in passato. Ora ricerche dei nostri colleghi SRF e un'inchiesta del giornalista indipendente ed esperto di esercito Beni Gaffner rivelano che vi sarebbero costi aggiuntivi di oltre 1 miliardo di franchi. Sentiamo Monica Fornasier.
L'esistenza di un prezzo fisso era già stata messa in dubbio dal controllo federale delle finanze. Nel suo rapporto del 2021 si legge che nell'accordo d'acquisto con gli Stati Uniti dei 36 F-35 non c'è nessuna certezza giuridica di un prezzo fisso nel senso di un forfait, come lo si intende nella giurisprudenza svizzera. Dubbi che ora trovano conferma nelle inchieste di SRF del giornalista indipendente esperto di esercito Beni Gaffner. Questo accordo di prezzo fisso sembra essere carta straccia, dice. Diversi alti funzionari dell'amministrazione federale stanno attualmente parlando di costi aggiuntivi per 1,3 miliardi, oltre ai 6 miliardi iniziali. E probabilmente la storia non finisce qui. L'importo effettivo è ancora in fase di definizione. La fattura finale dipenderebbe dall'aumento dei costi di produzione più elevati dovuti al rincaro delle materie prime. In un primo tempo il governo americano avrebbe quindi fissato un prezzo che deve però ancora essere negoziato con il costruttore degli aerei da combattimento. Intanto la questione è stata risollevata anche in Parlamento durante l'ora delle domande. Sollecitato, il nuovo capo del Dipartimento della Difesa, Martin Pfister, ha affermato: siamo dell'opinione che si tratti di un prezzo fisso. Se la situazione dovesse cambiare, vi informeremo. Dipartimento che, stando alle ricerche di SRF, dall'inizio dell'anno sul tema avrebbe tenuto già 2 incontri non resi pubblici con i membri del Consiglio federale.
E ora a Brienzi, il villaggio grigionese minacciato da una nuova frana dopo quella che 2 anni fa si era fermata a pochi metri dall'abitato. Ieri le autorità hanno proclamato la fase rossa perché negli ultimi giorni si è acuito il pericolo di un evento potenzialmente catastrofico. Il contributo del corrispondente da Coira, Patrick Colombo.
È bastata qualche ora di forti piogge lo scorso fine settimana e la montagna sopra Brienz, frazione del comune di Albula, ha ripreso a muoversi a velocità impressionanti. Il massiccio, ha spiegato ieri in conferenza stampa il geologo Stefan Schneider, responsabile del servizio di allerta precoce, reagisce molto rapidamente alle precipitazioni. L'acqua penetra nel sottosuolo e, come un lubrificante, può accelerare il movimento delle masse rocciose.
Wasser dringt in den Untergrund ein, wirkt da wie und kann dann eben diese großen Gesteinsmassen beschleunigen.
Proprio ciò che è accaduto negli ultimi giorni a Brienz, dove la parte orientale del cosiddetto plateau, in cima al Piz Linard, ha raggiunto la velocità di scivolamento di 15 metri all'anno.
Aktuell sind es hochgerechnet etwa 15 Meter pro Jahr.
Nel giro di poche settimane 600.000 metri cubi di roccia potrebbero cedere, raggiungendo le abitazioni sottostanti. Nella peggiore delle ipotesi potrebbero trascinare a valle anche i detriti della frana del 2023, seppellendo costruendo Brienz sotto una massa di 2,2 milioni di metri cubi di roccia.
Es ist sehr schwierig jetzt vorherzusagen, wie sich das Gestein ablösen wird, ob es sich überhaupt ablösen wird.
Allo stato attuale, ha proseguito Schneider, è molto difficile fare previsioni attendibili sulla probabilità e sull'eventuale portata di una frana, ma i rischi sono troppo alti per continuare a garantire all'ottantina di abitanti e proprietari di case secondarie l'entrata diurna nel villaggio concessa da inizio maggio.
Per sofort wurde die Phase rot wieder begonnen.
E così, ha affermato il portavoce della cellula di crisi di Albula, Christian Gartmann, ieri è scattata la fase rossa, che impone il divieto di accesso all'abitato e ai prati circostanti. Restano per ora aperti la strada cantonale e il tratto ferroviario dell'Albula.
Ed è passato un anno esatto da quando un'alluvione si è abbattuta sulla Mesolcina, spazzando via la piccola frazione di Sorte e provocando danni milionari in altri comuni. La valle si è risollevata, sembra tutto tornato alla normalità, eccezion fatta proprio per Sorte, dove i massi sono ancora tutti lì da vedere. Nessuno ha potuto tornare a viverci e si attende di conoscere quale sarà il suo futuro. Camilla Luzzani allo stallo ha intervistato il sindaco Nicola Guidice.
È stato un anno molto impegnativo e che è passato molto velocemente, perché devo dire abbiamo lavorato seriamente in modo molto concreto e non ci siamo persi troppo in scartoffie e pastoie burocratiche.
E i risultati si vedono. Alzando lo sguardo sono ben visibili i punti in cui i massi si sono staccati dai due versanti della montagna, ma a valle invece sembra tutto essere tornato alla normalità. Le strade e i campi, completamente ricoperti dal fango e dalla colata di detriti, sono stati ripuliti. Le vasche di contenimento, che hanno permesso di evitare il peggio, svuotate, le strutture danneggiate ricostruite.
Gli argini dei riali sono stati risanati, ricomposti come erano prima. Si può dire che il livello di sicurezza è uguale a quello che c'era prima dell'alluvione.
Bisogna ancora intervenire sul riale di San Giorgio e si dovrebbe iniziare a partire dal prossimo mese. Quasi tutto fatto, insomma, eccezion fatta per la frazione di Sorte, dove il tempo sembra essersi fermato al 21 giugno scorso.
Si presenta come era praticamente il 21 di giugno di un anno fa. È stata liberata la strada cantonale, è stata liberata la parte a valle dalla strada cantonale, tra la cantonale e la Moesa. Questo è ritornato prato e qui si vede che si può recuperare. La parte invece delle abitazioni non abbiamo potuto fare nulla perché prima di tutto ci occorreva avere la visione del piano dei pericoli. Su questa visione si parte poi con le opere di protezione, cosa che stiamo iniziando a fare.
Un progetto di protezione che deve però ancora ottenere l'avallo di Confederazione Cantone. Sul piatto ci sono infatti due varianti, un vallo di protezione che permetterebbe di deviare un'eventuale nuova colata e una seconda possibilità che prevede una delocalizzazione, ovvero l'abbandono di Sorte. Per il sindaco Giudicetti la prima resta l'opzione migliore e spera quindi che a Sorte si possa tornare a vivere.
E questa sera sentiremo ancora la voce del sindaco Giudicetti in un reportage sul ricordo di quanto accaduto. E segnalo ancora infine che alle 17 a Sorte, al ponte, si terrà una messa commemorativa. Più tardi poi ci sarà un concerto benefico al campo giochi di Cabbiolo. Ieri a Roma la Premier Giorgia Meloni ha presentato i risultati del piano Mattei per l'Africa dopo un anno di lavori e ha ancorato la strategia italiana in un accordo firmato dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e dall'Alto Rappresentante dell'Unione Africana Mahmoud Ali Youssef. Il piano Mattei prende il nome da Enrico Mattei, storico presidente dell'ENI, l'ente nazionale idrocarburi, scomparso nel 1962. Lo si ricorda per aver promosso una politica energetica rispettosa nei confronti dei paesi produttori di petrolio. A differenza delle grandi compagnie petrolifere internazionali dell'epoca, Mattei propose di riconoscere agli stati produttori la sovranità sulle proprie risorse e una quota maggioritaria dei profitti, promuovendo rapporti di partnership e non di sfruttamento. Secondo la presidente del Consiglio Meloni, questo piano dovrebbe influire a lungo termine anche sulla questione migratoria.
Riteniamo che l'Africa sia un continente nel quale più che altrove si gioca il nostro futuro, dove noi italiani, noi europei siamo chiamati a fare la differenza, possiamo fare la differenza. Pensiamo che la sfida sia quella di una nuova narrazione sull'Africa, che è dal mio punto di vista stata per molto tempo una terra soprattutto incompresa, in molti casi sfruttata, ma parliamo invece di un continente ricchissimo che offre oggi enormi potenzialità, enormi occasioni e che siamo certi che possa stupire se messo nella condizione di valorizzare quanto di straordinario possiede. Questa è la visione che noi abbiamo cercato di realizzare con il Piano Mattei, quindi una visione che vuole riconoscere all'Africa il ruolo che merita, che sceglie di costruire partenariati veri, fondati sul rispetto, sulla reciprocità, sull'identità, sulla libertà di ciascuna nazione di determinare il proprio futuro. Perché la sfida per noi è che l'Africa possa crescere e prosperare partendo dalle sue ricchezze, che possa crescere e prosperare processando le sue materie prime, che possa crescere e prosperare coltivando i suoi campi, che possa crescere e prosperare dando una prospettiva ai suoi giovani, anche per combattere a monte le cause che spingono tanti troppi giovani a pagare organizzazioni criminali per affrontare viaggi pericolosi alla ricerca di una vita migliore che spesso le nostre società non sono neanche in grado di offrire.
È l'impressione quindi che l'Italia voglia proporre all'Europa un nuovo modello di cooperazione con l'Africa, alternativo al neocolonialismo di potenze come Cina e Russia, e che possa inserirsi nei vuoti lasciati dai tagli degli Stati Uniti e dalle rinunce dei francesi. Ma come vedono gli africani il Piano Mattei? Ce lo dice da Nairobi il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
Diciamo che per l'Africa e particolarmente per le nazioni emergenti che sono state scelte come pilota, il Piano Mattei viene percepito come una grande opportunità, ma anche come un calderone in cui entra e si mescola un po' di tutto: la cooperazione tradizionale tra prestiti e doni, la formazione, la costruzione di infrastrutture come dighe e sistemi di produzione agricola, la tecnologia, la ricerca di fonti di energia alternativa e così via. Con qualche altro grande progetto in cui l'Italia non è sola e che suona ancora come un'eredità postcoloniale, ad esempio il corridoio di Lobito, una linea ferroviaria di quasi 1000 chilometri che collegherà la Repubblica Democratica del Congo al mare in Angola, passando per lo Zambia, per la quale la Società del Governo Italiano per le Imprese all'Estero, la SACE, ha già assicurato 250 milioni di euro. Le risorse minerarie del Congo fanno gola a tutti e anche gli Stati Uniti, artefici della prossima firma dell'accordo di pace tra lo stesso Congo e Ruanda, attendono di parteciparvi. Il primo ministro congolese, Tuluka, era a Roma alla presentazione del Piano Mattei in chiave europea, ma nel suo paese in molti si chiedono: gioverà più all'Africa o a chi si dividerà il nostro paese a pezzetti di miniere? Beneficeranno del Piano Mattei invece nazioni come l'Egitto, la Tanzania, il Kenya, soprattutto se sapranno cogliere le opportunità lanciate da un ambizioso finanziamento di start-up tecnologiche basate sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Secondo il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso, ne verranno coinvolte almeno 500.000 in Africa entro il 2028. Enorme opportunità per le nuove generazioni che costituiscono l'80% della popolazione del continente.
E ora parliamo di calcio femminile. Sta vivendo anni di grande crescita, lo facciamo in prospettiva degli europei che si inaugureranno fra qualche giorno in Svizzera. Eppure già 100 anni fa le partite tra donne erano seguitissime, cosa che fece paura al mondo maschile, tanto che diverse federazioni si rifiutarono di mettere a disposizione delle ragazze le infrastrutture, e questo per 50 anni. E per ripercorrere la storia del calcio femminile e capire anche economicamente il suo peso, abbiamo in studio Marzio Minoli della redazione economica.
Allora, se dobbiamo indicare un momento importante per il calcio femminile, indicherei il 1920, quando in Inghilterra un incontro tra le Dick Kerr Ladies e le St. Helens Ladies attirò 53.000 spettatori. Dunque bisogna pensare che erano anni di emancipazione femminile, il mondo maschile era messo in discussione e quei numeri fecero paura. La Football Association, per difendere uno dei baluardi del mondo maschile, nel 1921 vietò alle società di calcio di mettere a disposizione delle donne campi e infrastrutture. Seguì poi il Canada nel 1922 e nei decenni a seguire la Norvegia, la Germania e la Danimarca, così come altri paesi, seguirono. Solo nel 1970 Francia e Germania tornarono a riconsiderare il calcio femminile. Nel 1971 toccò l'Inghilterra e lo stesso anno la UEFA incoraggiò tutte le federazioni a riconoscere il calcio femminile. Insomma, quello che vediamo in questi anni può dunque essere letto anche come un tentativo del mondo maschile di farsi perdonare 50 anni di discriminazione.
Pari dignità dunque per il calcio femminile, ma anche pari guadagni.
Beh, decisamente no. La calciatrice più pagata da un club, parliamo solo di stipendio, è Aitana Bonmatí del Barcellona, che guadagna 1 milione di euro l'anno. A titolo di paragone, l'attaccante del Manchester City, Erling Haaland, 1 milione lo guadagna in 2 settimane. Qui però è una semplice conseguenza di quanto il calcio femminile produce in termini di ricavi. Nella stagione 2023-2024 i primi 15 club europei maschili hanno fatturato 10 miliardi di franchi, i primi 15 club femminili solo 116 milioni, a dirlo è il rapporto annuale della Deloitte, la società di consulenza che ogni anno pubblica una ricerca, un rapporto appunto che analizza le finanze dei club calcistici europei. La stragrande maggioranza delle calciatrici, anche quelle dei campionati maggiori, quindi non riesce a vivere di calcio. Poi c'è la frequenza negli stadi. Alcuni grandi club femminili, penso all'Arsenal, arrivano a medie di 30.000 spettatori, ma all'interno dello stesso campionato poi vediamo come il West Ham, ad esempio, faccia solo 1.500 spettatori di media. Quindi ben si comprende come sia difficile per le donne puntare a guadagnare quanto gli uomini.
E a proposito di mondiali o europei di calcio, si parla spesso di indotto per le economie dei paesi ospitanti. L'euro femminile porterà molti vantaggi all'economia svizzera e alle 8 città ospitanti.
Quello del grande indotto legato ad un evento del genere è un po' una leggenda. Parliamo di manifestazioni che si tengono in paesi nei quali le infrastrutture esistono già. Per Euro 2008, quelli in Austria e Svizzera, un rapporto della Confederazione ha stimato in 870 milioni di franchi il valore aggiunto, quindi lo 0,15% del PIL svizzero di allora. Un incremento dovuto soprattutto alle spese organizzative e qualche lavoro di mesi negli stadi. I tifosi non hanno contribuito molto, addirittura si legge che diversi hanno dormito in macchina. Non era andata meglio al mondiale in Germania nel 2006. I tifosi hanno speso 2 miliardi e 800 milioni di euro. Beh, in un anno i cittadini tedeschi ne spendono 1.000 miliardi in beni di consumo. Per l'europeo femminile la UEFA stima un indotto per la Svizzera di 180 milioni di franchi, lo 0,02% del PIL attuale, veramente poca roba. Quello che invece emerge è che tutti i paesi hanno puntato sulla visibilità che queste manifestazioni danno in ottica turistica. In sintesi, organizzare questi eventi non è un grande affare e forse è per questo che negli ultimi anni si è fatta strada la co-organizzazione su più paesi.
E con questo è tutto per il Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon pomeriggio.